Ultima possibilità, ultima occasione per godersi la Louisa Miller, uno dei lavori che sono in scena in questo momento per Opera Australia a Melbourne per la stagione autunnale. Ed è venuto Rodolfo a trovarci nei nostri studi, uno dei tanti Rodolfi nella storia della lirica. Riccardo Massi, grazie per essere venuto nei nostri studi di Radio SBS.
Grazie a voi.
Allora, questo Rodolfo non è il Rodolfo più famoso boemiano, ma è un Rodolfo minore, però con un'opera, la Louisa Miller, che è in un certo senso ingiustamente considerata una delle opere meno famose di Giuseppe Verdi. Cosa ne pensi?
Ma per quello che concerne l'opera in sé, secondo me è un'opera bellissima, che non ha avuto un trattamento equo, diciamo, perché è l'opera che è stata scritta da Verdi poco prima del Trovatore. Infatti in quest'opera, ascoltandola, possiamo sentire tantissime note e tantissimi motivi che richiamano il Trovatore. Sentiamo anche Traviata, anche qualcosa di Otello. È un'opera, secondo me, splendida.
Cosa c'è in Louisa Miller che può attirare il pubblico di oggi? Più i temi del libretto, più i temi musicali, secondo te?
Ma secondo me un po' tutti quelli che sono sempre stati i temi trattati e portati in musica da un genio come Giuseppe Verdi. Nel senso che quasi tutto quello che lui tratta sono sempre temi molto attuali, perché nelle sue opere c'è l'amore, la passione, ma anche il tradimento, il sospetto, il complotto, e quasi sempre si arriva a una catarsi drammatica, ma portata in una maniera tale che sei incollato alle scene, non puoi distogliere lo sguardo. Verdi è sempre attuale, secondo me.
Quest'opera, lo ricordiamo ancora, un melodramma che è stato tratto da una tragedia di Schiller, Kabbal und Liebe, Intrigo e Amore. Io ci vedo anche una sfumatura shakespeariana, visto che comunque Giuseppe Verdi aveva sicuramente la passione per Shakespeare. Naturalmente, come non pensare a Romeo e Giulietta con il finale, vabbè, possiamo rivelarlo, la morte per avvelenamento dei protagonisti.
Certo. Ma anche l'Otello, insomma,
anche l'Otello Verdi, con la figura di Iago che viene ricalcata con quella del super cattivo Wurm.
Che qui è un po' Wurm, esattamente, che alcuni madrelingua anglosassone nei primi tempi chiamavano Worm, cioè verme.
Non a caso, però.
Sbagliando,
però non a caso, perché ci sta in questo caso Worm, verme,
sì,
perché
sì,
è
sì.
Uno dei caratteri proprio sì. Shakespeariani che fa gli intrighi alle spalle dei protagonisti.
È proprio il male, certo non si arriva ai livelli di Iago, che per me è il cattivo più demoniaco che si sia mai visto nell'opera. Iago non è che fa il cattivo, Iago è il male, quello è un cattivo inarrivabile.
Ecco, la trama, se si vuole ridurre all'osso tutte le tragedie, è abbastanza lineare: lui ama lei, lei ama lui, papà non vuole, il super cattivo trama alle spalle perché vuole la bella. Alla fine muoiono i protagonisti perché decidono di rinunciare alla vita mondana per una vita nel paradiso. In realtà c'è anche una sfumatura che con gli occhi moderni è molto antifemminista, è molto contro le donne. La donna in questo caso è un oggetto che viene strapazzata a destra, manca sia dai cattivi che anche dal protagonista, in un certo senso.
Sì.
Anche da te.
Eh sì, ma dobbiamo ricordare che comunque sia, non solo a livello narrativo, ma anche a livello proprio sociale, erano altri tempi. Insomma, la donna non ricopriva un ruolo come quello che ricopre oggi. Aveva dei doveri, quasi nessun diritto, se vogliamo, ed erano molto molto spesso usate, soprattutto le figlie di buona famiglia, per combinare matrimoni, per ottenere maggiori ricchezze. Insomma, sappiamo cos'era nell'Ottocento, nel Settecento, insomma.
Come si può leggere questa Louisa Miller modernamente, allora?
Beh, si può leggere come una storia, diciamo, tolto il maschilismo estremo che caratterizza tante opere di quel periodo, come una storia assolutamente moderna. Perché in quasi tutte le storie moderne, anche nei TV show che vediamo, nei film, l'intrigo, il tradimento, il complotto, sono temi modernissimi che non passano mai di moda.
E nei panni di Louisa Miller, una strepitosa Nicola Carr, australiana di Melbourne, astro nascente, come ti sei trovato a cantare con lei?
Io mi sono trovato benissimo, perché oltre a essere una cantante eccezionale, è anche una bravissima, bravissima collega. Ragazza solare, positiva, averne di colleghi così, davvero.
Ecco perché averne?
Beh, oddio, non è frequentissimo. A volte, sai, noi facciamo un mestiere che da un certo punto di vista è molto complicato, perché siamo sottoposti, come liberi professionisti e come artisti che viaggiano in continuazione, siamo sottoposti molto spesso a pressioni, a stress, a cambi d'umore. Per cui ci sono molti colleghi, ma tutti bravi, per carità, non ho mai avuto problemi con colleghi, però a volte, come, diciamo, come meccanismo difensivo, si erigono un po' dei muri, si dà poca confidenza. E lo posso capire, perché in certi casi fa anche ti protegge, in un certo senso. E quindi incontrare una ragazza così solare, così positiva, che ti dà così tanta energia in palcoscenico, è una cosa molto molto bella e non si trova spesso. Ecco.
Ma è un'attitudine diversa dal divismo degli anni 50 e 60 alla Callas?
Ma certamente, non c'è più posto per quello.
Non c'è, è finito?
Ma per fortuna sì. Non ho mai sopportato il divismo, come non l'ha mai sopportato nessuno che ha fatto questo mestiere seriamente. Il divismo, letto nella maniera, diciamo, più classica e più conosciuta, è fastidiosissimo.
Per chi ci lavora, ma non per chi legge i gossip.
Beh, questo sì, questo è vero. Però, sai, finora nel mio ambiente ho incontrato soltanto colleghi molto molto bravi, professionali, che pensano a fare al meglio il loro lavoro, e questa è la cosa migliore. Il divismo non c'è più, per fortuna.
Essere cantante lirico adesso è una professione molto difficile, visto che la lirica, non dico che stia scomparendo, però sicuramente fa fatica dappertutto, anche se ci sono delle notevoli eccezioni, forse l'Australia può essere una di queste. Come deve comportarsi un professionista moderno per sopravvivere in questo mondo difficile?
Ma il professionista moderno deve comportarsi né più né meno come faceva 50 anni fa, cioè fare il suo lavoro al 120% e dare tutto quello che ha in palcoscenico. Il problema è dall'altra parte, semmai, e non è uno, ce ne sono molti in realtà. Primo fra tutti la mancata divulgazione a livello mediatico dell'opera, nel senso che è fatta eccezione per programmi virtuosi come il vostro.
Ecco, bravo, questo era da contratto, l'hai detto.
No, ma veramente, fatta eccezione per i programmi appunto virtuosi, come alcuni programmi radio, alcune divulgazioni a livello stampa. La lirica purtroppo è quasi ormai del tutto estranea ai grandi, grandissimi eventi mediatici, fatta eccezione per alcuni, diciamo, concerti. Diciamo che l'ultimo grande evento mediatico enorme della lirica è stato quello dei Tre Tenori.
Che però già iniziava a diventare qualcos'altro.
Sì, sì, e questo è un altro aspetto da considerare, nel senso che la lirica come la conosciamo noi, quella più classica, diciamo rimane secondo me immortale, nel senso che è appunto classica, quindi non passa mai di moda e avrà sempre il suo posto. Ma visto come evolvono i tempi e come evolve la società a livello di divulgazione mediatica, piano piano secondo me la lirica non può scomparire, perché è un'arte troppo perfetta, però sicuramente subirà delle trasformazioni, nel senso che si andrà sempre di più magari verso il concertistico, magari rappresentando più che altro pezzi singoli piuttosto che tutta l'opera. E questo da una parte può anche essere buono, perché può attrarre all'opera persone che magari non avrebbero avuto voglia di vedere uno spettacolo intero.
Stavo parlando qualche settimana fa con un altro Rodolfo, questa volta della Bohème, Gianluca Terranova, e mi diceva questa cosa interessante. Per lui quello che ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda l'opera è stato un particolare tecnico, cioè la nascita dei sistemi di amplificazione. Quindi con la potenzialità di avere microfoni si è cambiato il modo di cantare, si è sparigliato le carte, per cui si è andati nella direzione che poi ci ha portato ai musical e a una divergenza, direi, quasi totale dall'opera. Cosa ne pensi?
Penso che Terranova ha ragione. Nel senso che i microfoni da una parte stanno uccidendo la lirica, perché la lirica è nata semplicemente come voce in teatro, punto. Nessuna amplificazione. L'amplificazione è barare e alcuni la usano, e questa è una cosa che non va assolutamente bene.
scusa se ti interrompo, lirica. Alcuni la usano addirittura nelle opere. In che contesti?
Beh, per esempio l'Arena di Verona. Da quando è stata ristrutturata ci sono dei microfoni con l'amplificazione che prima non c'erano.
Ma perché è inevitabile o per dare un aiutino?
No, per dare un aiuto a chi magari non avrebbe la voce adatta per cantare in arena, e questo è solo uno degli esempi. Ci sono tanti altri che comunque sia cantano in posti dove magari senza microfono non riuscirebbero ad avere lo stesso successo. Quindi l'amplificazione, secondo me, da una parte ha dato luogo alla nascita, come diceva giustamente il collega, dei musical e di altre forme di spettacolo assolutamente lodevoli, ci mancherebbe altro. Però per quanto concerne la lirica, l'amplificazione è stata l'inizio della fine. Diciamo che, volendo essere ottimisti e anche un po' romantici, se posso usare una metafora, noi oggi stiamo canticchiando e danzando sulle rovine.
Parliamo allora di te, Riccardo. Stai diventando un piccolo habitué dell'Australia. Qui a Melbourne sostanzialmente però stai un po' scoprendo adesso come funziona, però a Sydney hai già dato.
Beh sì, sì. A Sydney sì, ho già cantato 3 volte. Ho fatto Forza del Destino, Tosca e un mese fa abbiamo finito la Turandot, quella Sydney Harbour. E qui è la prima volta, Melbourne è la prima volta, teatro bellissimo con un'acustica che ho scoperto piacevolmente essere meravigliosa. Un'acustica fantastica.
Soprattutto nota polemica se paragonata a quella della Opera House.
Sì, che è meno fortunata, però questo si compensa, diciamo, con delle dimensioni più ridotte, quindi diciamo per i cantanti è un po' così e così. Però ti assicuro che c'è molto di peggio in giro, per cui ben venga la Opera House.
E voglio dire, il contorno vale da solo il prezzo del biglietto.
Ci mancherebbe.
Come hai preso la tua prima scrittura qua in Australia? È una cosa che mi ha sempre incuriosito. C'è Lyndon Terracini che fa la talent scout, quindi handpicked, preso personalmente?
Ma io sono stato fortunatissimo perché Lyndon Terracini ha creduto in me da subito e mi ha scritturato senza avermi sentito personalmente. Mi ha scritturato.
No, dimmi che hai fatto un provino su YouTube.
Non so se sia quello, ma io non ho mai saputo se lui mi ha sentito o no. Rimane un po' un alone di mistero. Però sono molto molto grato a Lyndon Terracini perché mi ha scritturato per debuttare Forza del Destino, che è un ruolo molto difficile. Un ruolo molto difficile che però, diciamo, è nelle mie corde perché è da lirico spinto, per cui anche se è molto faticoso, molto impegnativo, però mi dà soddisfazione a livello vocale. E l'Australia è lontana, siamo dall'altra parte del pianeta, è lontanuccia. Per cui ho pensato, beh, cogliamo l'occasione, pensando fra me, chissà quando mi ricapita. E invece è la terza volta che torno e spero di tornare tante e tante volte, perché si lavora benissimo, si sta benissimo, gli australiani sono persone molto amichevoli, molto laid back, molto tranquille, non senti mai lo stress, tutto è molto organizzato, sei sempre in condizione di fare il tuo lavoro.
Da quel che mi dicono, pagano anche in tempo.
Sì.
Che, voglio dire, nel mondo dell'opera non è neanche male.
È uno dei paesi che funziona non solo per l'opera, anche per il resto. Cioè, questo è un paese virtuoso. Sento tanti australiani che un po' si lamentano, però questo bisognerebbe migliorarlo, quello così, quello cosà. E io dico, non sapete cosa c'è in Italia. State sereni che qui state benissimo.
Riccardo, allora, per concludere, 2 parole proprio su di te. Facci un breve riassunto della vita di Riccardo Massi, in 30 secondi naturalmente.
Oddio. Dunque, nasco nelle Marche, in un piccolo paesino sulle montagne che si chiama Sarnano, in provincia di Macerata. Mi appassiono alla musica praticamente da bambino. Mio padre aveva una grande passione per l'opera lirica, però purtroppo era stonato. Invece mia mamma non ha mai cantato in vita sua, ma ha l'orecchio assoluto. Quindi sono uno strano mix.
Chiapane non ha denti, eccetera.
Entro praticamente subito nelle arti marziali, facendo lotta libera, Muay Thai, box. Sono sempre stato un grande appassionato di lotta. E dopo le superiori ho trovato questo bravo maestro a Roma, che è tuttora il mio maestro, che si chiama David Holst, che è un inglese che insegna canto a Roma. E mi sono mantenuto agli studi facendo lo stuntman.
Ah, però.
Io facevo la controfigura nei film.
Che film? Dicene un paio.
Il più grosso e il più conosciuto è Gangs of New York di Martin Scorsese.
Ah, vedi?
E poi ho fatto anche dei film per la HBO, insomma abbiamo fatto, l'ho fatto per quasi 8 anni.
Ma quindi eri, ti sei spostato negli Stati Uniti? Non ho capito.
No, Cinecittà.
Cinecittà.
Quando ancora si lavorava a Cinecittà e venivano gli americani a fare le produzioni da noi, poi adesso è un disastro, la stanno trasformando in un museo, non si fanno più film, cioè da mettersi a piangere, guarda.
Per gli studi prendevi cazzottoni per gli americani?
Sì, io mi facevo male al posto, porto ancora qualche segno, mi facevo male al posto degli, beh, questo è il mestiere della controfigura, cioè. Con questo mi pagavo gli studi facendo anche servizi di sicurezza, bodyguard, eccetera, eccetera, fin quando nel 2007 ho vinto il concorso per l'Accademia della Scala, ed eccoci qua. Questo è condensato.
Ottimo, ottimo riassunto. Quindi sei un tenore guardia del corpo?
Beh, non più, nel senso che sono ormai, sai, quando fai questo lavoro non puoi allenarti come quando fai una vita normale, diciamo, perché fare un workout intenso o anche moderato comunque si attende i muscoli del collo, delle spalle, questo non va bene per il canto.
Però ti aiuta un po' di condizione fisica
a
sopportare 2 o 3 ore in scena?
Beh, quello sì, assolutamente, diciamo che il mio passato atletico sicuramente mi aiuta.
Riccardo Massi, grazie allora per averci raccontato la tua storia e grazie per essere venuto a trovarci nei nostri studi.
Grazie a voi, è stato un piacere.